Buonasera a tutti, lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Allora, Azzini, Bertelli, Carboni, Ferrari, Calvignani, Mainardi, Manuelli, Ferrari Alice, Panichetti, Rava, Pirloni, Vairani, presente. Zanisi, mi sono dimenticato. Ho saltato Zanisi, ma comunque c'è. E poi è presente l'assessore esterno, Fausto Ruggero.
Grazie segretario. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2022. Se non ci sono osservazioni, poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Ferrari. Siamo all'unico punto all'ordine del giorno, indirizzi afferenti ad SPM Energia. Prima di presentare la delibera faccio una breve sintesi per inquadrare un po' la situazione che ci ha portato alla stesura di questa delibera. Abbiamo fatto una serie di incontri, l'ultimo, l'incontro tecnico-politico con le minoranze il 14 di aprile, alla presenza dell'amministratore unico della società SPM Energia, Massimo Licitra, il quale ci ha presentato il bilancio 2021 e la situazione economica abbastanza critica in cui versa appunto la società Energia. Ci tengo a precisare che ovviamente SPM Energia, che è la nostra ex SPM commerciale, non è partecipata direttamente dal Comune, ma il Comune detiene una partecipazione indiretta tramite SPM Servizi, che è la società storica di Sorresina, che detiene il 70%, mentre il 30% è di proprietà del privato. Ricordo a questo Consiglio che SPM Energia non è ovviamente la società storica di Sorresina, quindi non è SPM Servizi per intenderci. Nasce nel giugno del 2002 e inizia l'attività di vendita energia e gas nel 2004 e cambia nome da commerciale ad energia il 1 febbraio del 2019. L'indirizzo dell'amministrazione, che è sempre stato un po' contestato nei vari incontri ad SPM commerciale, è sempre stato quello di ovviamente vendere energia e fare utile ovviamente con la vendita di energia e gas, tant'è che appunto il nome era commerciale proprio perché il suo ramo, la sua attività è commerciale. A tal proposito vi invito a rivedere la presentazione fatta ai capigruppo il 16 dicembre del 2015, dalla quale appunto si evince che ASPM commerciale deve, dovrebbe portare utile alla SPM Servizi, che all'epoca deteneva il 100% delle azioni. Deve crescere per restare sul mercato libero e che risulta necessario trovare un partner strategico per competere sul mercato libero. Nel 2015 il passaggio da tutelato al libero, diciamo, il termine era il 31-12-2018, poi come sempre in Italia abbiamo deroghe su deroghe, siamo arrivati ai giorni nostri dove il passaggio ancora non è stato fatto. Sempre in quella presentazione c'è una slide dal titolo Modalità di ricerca di un partner. E si evince chiaramente l'indirizzo che viene dato alla energia. La ricerca è privatistica, risulta necessario trovare un partner di dimensioni simili e il partner deve essere ovviamente strategico, cioè non doveva avere una società di vendita. Doveva essere non del territorio chiaramente limitrofo e doveva lasciare la governance, in questo caso a Sorresina, doveva garantire una linea di crescita condivisa. Tutte queste informazioni erano state condivise all'epoca con i capigruppo, quindi siamo nel dicembre del 2015. Appunto, seguendo la linea di indirizzo che era stata data, nel 2016 è stata venduta all'ex socio Zecca il 30% delle quote. Per vendere ovviamente il 30% delle quote è stata effettuata una valorizzazione della società, una valorizzazione fatta nel 2016 che è devo dire non è molto diversa da quella di oggi. E quanto vale una società di vendita commerciale? Vale ovviamente i contratti in essere, perché di fatto la commerciale oggi energia non possiede nulla se non i contratti, non ha immobili, non ha nulla. I contratti in essere cubano nel 2016 1.590.000 euro, questo dato emerge nella presentazione fatta a Edoardo Zecca nella documentazione della vendita, perché poi di fatto, infatti, vendendo il 30% delle quote a SPM Energia, la SPM Energia incassa 450.000 euro, che è circa il 30% di quelle famose 1.590.000. L'esperienza di Zecca finisce poi con la vendita da parte di Zecca al nuovo socio, ma ci arriviamo. Nel 2019 Energia costituisce una società insieme a CNA, che è la società aurica. Di questa società l'Energia detiene solo il 10%, quindi non ha il controllo della società, e l'intento chiaramente è ancora quello di vendere Energia agli associati di CNA, addirittura a livello nazionale. Di fatto la gestione della partita aurica dal punto di vista tecnico è stata gestita sicuramente male, ed è stata una gestione fallimentare e negativa dal punto di vista tecnico, e siamo riusciti a chiudere la partita nel 2021 riportando praticamente a casa quanto è stato speso, forse con anche una plusvalenza rispetto a quello che era stato speso per formare la società e tutte le spese che sono poi servite a creare quest'aurica. Contestualmente nasce una collaborazione con Casalasca Servizi, che ha questo intento, quello di vendere sui territori fuori Soresina l'energia. Anche questa chiaramente non è stata gestita bene, e difatti con Casalasca non si è mai partiti a aprire nessun sportello a Casalmaggiore. Per diversità di strategie, e questo la minoranza lo sa perché ne abbiamo parlato nel 2020, ne abbiamo parlato nel 2021, abbiamo risposto a diverse interrogazioni. A novembre 2020 il direttore si dimette e se ne va con in tasca una malleva che in teoria dovrebbe sollevarlo dalle responsabilità, in pratica non lo sappiamo. Si dimette l'amministratore unico, l'ex direttore casualmente, magicamente diventa direttore di Aurica, società che doveva essere chiaramente dove noi dovevamo essere partner, ma che fondamentalmente forse ci ha fatto concorrenza e ci sta facendo concorrenza sul territorio. E le dimissioni del direttore, quando il direttore si dimette, si porta alcuni collaboratori, si porta il responsabile commerciale, si porta tre dipendenti, e di fatto nel gennaio 2021, febbraio 2021, quei mesi lì, la società è svuotata. Per quasi tutto il 2021 lavoriamo per cercare di risolvere alcune problematiche gestionali, senza chiaramente un direttore, senza un commerciale, senza tre dipendenti, e la vicenda, come dicevo prima, è stata affrontata più volte in diverse occasioni in diversi consigli comunali. Arriviamo nel 2021, il socio Zecca, che sulla partita, diciamo così, anche di gestione non è esente da colpe, visto che il revisore dei conti nominato era appunto nominato da Zecca, vende a un socio privato, che è l'attuale socio, che è Axpo, che detiene quindi il 30%, quindi a differenza di quello che appare sui giornali, SPM Energia non è interamente pubblica, ma è partecipata da un privato dal 2016. Axpo acquista le quote allo stesso prezzo pagato da Zecca, perché di fatto, ripeto, il valore della società ha una forbice tra 1.500.000 e 1.600.000 euro, perché alcuni contratti che il direttore si era portato sono stati chiaramente dirottati da un'altra parte quando il direttore se n'è andato, e i contratti che avevamo fatto con Zecca se li è tenuti Zecca, e quindi di fatto noi abbiamo i contratti che avevamo prima, quindi siamo intorno a un valore stimato tra 1.500.000 e 1.600.000. Come dicevo, l'amministrazione comunale ha chiesto ad SPM Commerciale, diventata poi Energia, di fare utile fondamentalmente. Quindi se andiamo a analizzare, se vediamo, diciamo così, la chiusura dei bilanci, nel 2015 abbiamo avuto un utile di circa 140.000 euro, un utile di 121 nel 2016, 136.000 nel 2017, 211 nel 2018. Nel 2019, e anche questa è una vicenda nota alle minoranze, perché ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, a fronte di un aumento spropositato di ricavi abbiamo solo un margine di 97.000 euro. Questo è chiaro che è stato un motivo di scontro tra le parti, la parte politica, la parte tecnica, e è quello che poi il bilancio viene poi approvato a luglio nel 2020, perché con il Covid si è arrivati lunghi, e poi a novembre appunto ci sono state le dimissioni di cui ho parlato prima. Arriviamo nel 2020, dove abbiamo una perdita di meno 388.000 euro, e sappiamo che questa perdita è generata da un errore di sovraffatturazione, quindi un errore tecnico fatto nel 2019 non rilevato. Quindi quando nel 2021 abbiamo messo mano alle questioni, questa cosa è una delle cose che è saltata fuori, e quindi abbiamo dovuto metterla a bilancio nel 2020, era una sovraffatturazione importante che ci ha portato a questa perdita. E il bilancio 2021, che è stato presentato appunto il 14 di aprile, porta una perdita di meno di 1.347.000. Perdita dovuta a che cosa? In parte all'aumento del prezzo del gas sulla questione Gold Energy, che cuba circa 640.000 euro, in soldoni, per chi non è diciamo così del settore, quindi nemmeno per me è stato un po' complicato capirlo. In poche parole, per garantire ai cittadini sul tutelato il nostro gas, abbiamo dovuto comprare gas a prezzo superiore rispetto a quello che è stato venduto, questo per novembre e dicembre, e la cosa comunque è continuata. E l'altra parte invece di perdita viene da una partita tecnica su un IP che è stato fatto dal punto di vista anche qui gestionale dalla chi ha lavorato, quindi è una commessa fatta nel comune di Vicari, dove noi abbiamo pagato, ma fondamentalmente non ci hanno aggiudicato la gara, quindi non ci stanno pagando le bollette. Ci sono due cause aperte sia per Gold Energy sia per Vicari, e sappiamo bene come vanno a finire le cause da questo punto di vista. Totale della perdita comunque 1.736.161 in questi due anni. Quindi abbiamo una società che con i contratti vale 1.500.000, 1.600.000 circa, e come dicevo prima, maggior parte dei contratti, questo si evince anche dal business plan presentato dall'amministratore unico Licitra, il 70% sono chiaramente ancora sul mercato tutelato, perché ovviamente non c'è ancora l'obbligo di legge del passaggio. Ed è proprio il mercato tutelato che sulla questione gas ci ha fatto perdere questi famosi 640.000 euro, per la spiegazione tecnica che Licitra l'altra volta aveva dato sul tema della tariffa che arriva tre mesi dopo, eccetera, eccetera. La questione Gold Energy, che attenzione, non è finita a novembre-dicembre 2021, ma la stiamo trascinando nel primo trimestre del 2022, dove c'è una perdita sostanziale, perché la questione del gas, dove già c'era stato un aumento prima, e il conflitto che parte il 20 di febbraio, chiaramente ha complicato le questioni. Quindi una società che vale circa 1.600.000 con una perdita di 1.700.000, quindi a questo punto si aprono diversi scenari, chiaramente. Il primo scenario è che non ricapitalizza nessuno, quindi nessuno ricapitalizza, SPM Energia porta i libri in tribunale, inevitabilmente fallisce, e questo ricade sui soci, 70% SPM Servizi, 30% Axpo, che ovviamente è appena arrivato e non ha l'interesse di far fallire la società. Ricapitalizzare per SPM Servizi in questo momento significa andare in fallimento, perché non abbiamo 1.200.000 euro di liquidità, perché comunque la devi avere spesa corrente per andare a ricapitalizzare. Lo scenario 2 appunto è che SPM Servizi ricapitalizzi il 70%, quindi se facciamo un calcolo, come vi ho detto, è circa 1.215.000 euro, che sono soldi che in questo momento SPM Servizi non ha, e che probabilmente, se anche li avessimo, prima di andare a ricapitalizzare una società che sta perdendo, qualche riflessione la faremmo comunque. Nessuna banca ti darebbe dei prestiti di questo tipo per andare a ricapitalizzare una società evidentemente in perdita. Se la cosa ricade sul comune, il comune stesso dovrebbe ripianare la perdita o ricapitalizzare, andando sulla spesa corrente. Dal punto di vista contabile e normativo sarebbe impossibile, quindi corretto quello che scrive il consigliere Rava al revisore dei conti sulla partecipazione di primo livello. Quindi se è a SPM Servizi che deve ripianare o fallisce, il comune deve accantonare soldi, eccetera, eccetera. Se è SPM Servizi, noi siamo partecipati di secondo livello, ripiana a SPM Servizi, non il comune in questo caso. Questo era abbastanza chiaro, penso che sia abbastanza chiara la questione. Lo scenario numero 3 è che può ricapitalizzare in questo momento il privato. Ovviamente se ricapitalizza il privato, che detiene il 30%, si porta a casa il 100% delle quote. Che attenzione, non è la vendita che avevamo preventivato il 21 giugno 2021 con la gara pubblica, eccetera, dove capisco che serva una valorizzazione, capisco che serva tutto l'iter procedurale di una gara pubblica. Qui si parla di ricapitalizzazione o di fallimento, quindi non abbiamo la strada. Quindi tra la scelta di liquidare e la scelta di continuità aziendale, in accordo anche con il socio, ovviamente che è arrivato da meno di un anno, abbiamo deciso di dare una continuità aziendale. Come dicevo prima, abbiamo i soldi per ricapitalizzare? No, e quindi in questo momento non è possibile per noi, e lo scenario ve l'ho già spiegato, mentre a differenza nostra il socio privato si è reso disponibile a ricapitalizzare per dare la continuità aziendale e si è reso disponibile ovviamente a restare a lavorare sul territorio, cioè significa mantenere il brand SPM Energia, significa avere la sede a Soresina, significa avere 4-5 posti di lavoro a Soresina e significa eventuale sviluppo sul territorio. L'ultima alternativa alla ricapitalizzazione del privato, quindi se domani mattina il privato dovesse dirci non ricapitalizzo, è il fallimento della società e quindi questo è un quadro abbastanza chiaro. La società potrebbe tornare a fare utili, può darsi che torni a fare utili. Secondo me sul business plan presentato allegato alla relazione 2022 è un business plan che è stato redatto a gennaio 2022 quando c'era una situazione leggermente diversa ed è un business plan fatto di 4-5 slide di massima dove ci sono abbiamo marginalità se, ma non abbiamo la certezza che questi se si trasformino effettivamente faremo o facciamo. E se lo analizzo, diciamo così, nei 4-5 punti principali, io riesco a fare margine, per esempio, se riesco a... La prima cosa che mi è rimasta qui dice... È necessario acquisire tutti i clienti del tutelato, significa che i 3.500 clienti che noi abbiamo sul tutelato dovrebbero arrivare tutti d'un botto sul mercato libero da qui alla fine dell'anno. Tenete presente che sono stati fatti circa 1 miliardo di contratti e anche questo era stato detto nei primi 4 mesi, ma ovviamente adesso la questione si è un pochino arenata, c'è un rallentamento e questo chiaramente incide sul margine previsto 2022-2026. Stessa cosa vale per il mercato del gas. Il mercato del gas già abbiamo 3.928 clienti serviti da SPM, ma il 70% sono sul mercato tutelato, quindi anche questi andrebbero portati sul mercato libero. E sappiamo bene che finché la legge continuerà dal 2018 continuerà a darci la possibilità di rimandare, chi è sul tutelato sta sul tutelato, a meno che è allettato da qualche proposta commerciale, come è successo con ASPO, come succede con Enel Energia che viene e ti dice ti do 12 mesi fisso 100 euro e tu ci vai, però sappiamo bene anche la concorrenza che c'è e che abbiamo ovviamente in giro. L'altra questione per avere più marginalità è quella di provare a fare 500 PDP all'anno fuori Soresina, significa che io ogni anno devo fare 500 contratti fuori dal parco clienti che ho, che cozza col fatto che nel business plan non sono stati calcolati gli aumenti dei costi del personale. Cioè io col personale che ho oggi non potrò mai fare 500 PDP fuori Soresina, mai. Quindi dovrò comunque avere delle persone che devono essere pagate e su questo business plan purtroppo non c'è il costo dell'aumento del personale. Altra cosa secondo me fondamentale, e lo dice qui, dice sul 2022 non è stato considerato la questione di Gold Energy, che come vi ho detto prima per il primo trimestre, occhio e croce, sta cubando una perdita di 340.000 euro, che chiaramente sono i mesi freddi, se la cosa si placa durante l'estate e prima di novembre i prezzi si stabilizzano, ma se c'è ancora un mercato impazzito, anche novembre e dicembre diventano critici come lo sono stati quelli dello scorso anno. Quindi questo è un po' quello che emerge dal business plan, e quindi è chiaro che l'amministrazione è orientata ovviamente a non far fallire l'azienda, e per quel motivo qua chiedo chiaramente al Consiglio di andare a votare quello che è espresso in delibera, cioè di dare mandato al sindaco a partecipare all'assemblea di SPM Servizi, che oggi è socio al 70%, a che il rappresentante di quest'ultima in sede di SPM Energia esprima il proprio voto coerentemente con gli accordi di cui appunto vi ho appena detto, quindi quello della capitalizzazione da parte del privato. E poi vabbè, abbiamo dare mandato agli uffici comunali competenti ai fini di apportare le necessarie variazioni conseguenti a quanto sopra al piano di razionalizzazione, di dare mandato all'amministrazione di SPM Servizi, e questo è un punto fondamentale, alla luce della precaria situazione economica finanziaria, di approfondire la sussistenza dei presupposti per promuovere azioni di responsabilità laddove sussistenti, di dargli attuazione. Questo io ve l'ho già detto anche in altre sedi e ne stiamo parlando da tanto tempo. È chiaro che ci sono delle responsabilità gestionali, ci sono delle responsabilità gestionali che sono responsabilità fortissime, perché a parte i 640.000 euro di perdita dovute al prezzo del gas, dove è chiaro che quelle nessuno le poteva calcolare, l'altri 800.000 euro circa chiaramente sono partite fatte da tecnici, gestite male da tecnici. La direzione o chi per lui che ha lavorato in un contesto societario dove secondo me le cose devono essere fatte con più attenzione. Io ho concluso e lascio ovviamente lo spazio ai vostri interventi, e ditemi solo chi vuole partire per primo e vi lascio intervenire. Consigliere Ferrari?
Le cose da dire sarebbero tantissime. Io vorrei soffermarmi solo su una disamina politica, perché le disamine tecniche o giuridiche non mi competono. Dal punto di vista politico ovviamente io questo passaggio, questa delibera la ritengo una delle disfatte politiche più importanti degli ultimi almeno 20 anni del Comune di Sorresina. Il fatto di essere informati su determinate scelte non vuol dire condividerle. Viene parlato di decisioni condivise, ma come ci siamo detti anche negli incontri con i capigruppo, non sono dei veri e propri incontri di condivisione, ma sono degli incontri dove ci mettete di fronte al fatto compiuto, noi ne prendiamo atto e questo è. Sotto il punto di vista politico, ovviamente, tutte le cariche di SPM Servizi, di SPM Ambientale e di SPM Energia sono cariche politiche, e quindi è vero che non ci sono delle responsabilità dirette nella gestione, che è comunque delegata a dei tecnici. Ci sono però delle responsabilità politiche, perché comunque, come ci siamo detti, chi doveva controllare non ha controllato. Cioè, se io sono socio di una società, la SPM Servizi, l'avevo già detto anche a Marco nel nostro ultimo incontro, non è una questione personale, infatti ti ho detto, o tu o chi per te non ha controllato queste situazioni, a mio avviso. Poi se ci sarà qualcuno, se voi volete andare avanti con le cause, ovviamente come avete deliberato al punto 6 di dare mandato all'amministrazione SPM alla luce della precaria situazione finanziaria di quel punto 4, se ci sono le premesse per approfondire la sussistenza di presupposti per promuovere azioni di responsabilità, secondo me se andate avanti con le assunzioni di responsabilità in sede legale qualcuno si andrà a guardare dentro, anche sul fatto che chi ha l'onere di indirizzo e di controllo probabilmente non ha controllato come doveva. Hai toccato alcuni punti che riguardano anche la cittadinanza per quanto riguarda la gestione degli ultimi anni di ASPM. Dal 2014 a oggi noi abbiamo più volte chiesto i business plan, proprio per capire la situazione. Non ne abbiamo mai visto uno. Abbiamo scoperto che c'è un business plan la settimana scorsa, ma non l'abbiamo ancora nemmeno visto. Business plan che verosimilmente, se fosse redatto in maniera corretta e dà spazio, come immagino, a un futuro di SPM Energia, si trovano le banche che finanzierebbero il progetto. Perché? Perché se una società privata ha tutto l'interesse a non far fallire una società come SPM Energia, o sono stupidi o sono dei pazzi. Ma secondo me nessuna delle due. Secondo me loro che lo fanno di mestiere hanno visto una redditività nel futuro e quindi hanno tutto l'interesse ad avere gratuitamente un'azienda che in futuro fatturerà. Cosa che deriva anche dal fatto di far passare le persone dal mercato tutelato al mercato libero, perché mi sembra di aver capito che negli ultimi mesi la fila di persone che va a SPM per firmare e passare da un contratto all'altro non ha ben presente la situazione, perché se, come mi dite, SPM compra il gas a un prezzo inferiore, compra il gas a un prezzo superiore a quanto lo vende, vuol dire che chi è sul mercato tutelato ha ancora tutto l'interesse a restare sul tutelato. Sì, sì, sul trimestre. Ma non mi sembra che sia svantaggiato, perché se fanno passare i 1200-1300 persone dal tutelato al libero, vuol dire che lo fanno per fare un assestamento di bilancio, non perché non c'è scritto onlus, quindi non lo fanno, no, lo so, ma siccome la cittadinanza probabilmente queste cose, siccome gli incontri tecnici non c'era, è giusto che sia anche informata anche di questo. Quindi alla luce di questo sicuramente il mio voto sarà contrario, perché non posso essere favorevole a una delibera di questo tipo, proprio per tutti questi motivi. Come dicevo anche all'ultimo incontro, valutate bene anche il fatto di eventuali cause, perché gli avvocati bisogna pagarli anche in base all'entità della causa che si va a fare. Già le cause non si sa come vadano a finire. In più, continuare a spendere soldi pubblici per cause, probabilmente solo per trovare dei capi espiatori, non so fino a che punto valga. Io mi fermo qua sulle dinamiche tecniche, lascio la parola a Roberto, che probabilmente ha qualcosa da dire in fatto tecnico. La disamina politica è sicuramente un disastro, a mio avviso.
Sì, ringrazio te. Prima di lasciare un attimo la parola a Roberto Rava, due considerazioni. Allora, che ci sia una responsabilità politica, sicuramente, infatti l'azione di responsabilità andrà verso sicuramente la politica, chi è stato nominato politicamente lì, e poi chiaramente poi ci sarà la parte anche gestionale, perché io personalmente non so chi ha fatto errori o che cosa ha portato. È chiaro che chi doveva vigilare, nominato dalla politica, probabilmente o si è fidato o non ha vigilato, quindi è chiaro che l'azione di responsabilità parte in questo momento su questa figura. Sul termine che il socio privato lo prenda gratuitamente, non credo proprio, perché se sborsa 450.000 euro prima, 1.700.000 di ricapitalizzazione adesso, ci sono i debiti bancari, ci sono le garanzie di SPM che si accolla, sicuramente vede un margine di guadagno. È una società grossa che ha sede in Svizzera, ha una sede a Milano, una sede a Genova, per loro questo non è territorio di vendita, chiaramente penso che si possano diciamo così, pensare di venire a fare concorrenza a un altro grande gruppo che può essere A2A o Enercom, Crema, eccetera, perché poi la partita nei prossimi 10 anni, 15 anni, 20 anni sarà tra questi grandi colossi. Cioè, quando noi vediamo la partita di calcio allo stadio A2A dappertutto, è chiaro che SPM Energia Solesina non è nulla in confronto di questi colossi. Nessuno ha mai pensato che loro vengano qui a fare beneficenza o che loro abbiano voluto, cioè che siano venuti a Solesina come la Caritas. È chiaro che loro hanno fiutato un mercato che però ad oggi per noi che dobbiamo ricapitalizzare la parte pubblica non è dato a vedere, perché i dati oggettivi di oggi non ci possono permettere di dire utilizzo 1.200.000 euro di soldi pubblici per ricapitalizzare la società, tutto qua. Poi chiaramente io non ti devo mica convincere diversamente e sono anche, cioè, apprezzo chiaramente il pensiero e sicuramente concordo col fatto che c'è una responsabilità politica, questo è chiaro. Sì, sì.
Io ho capito bene, il punto è che a questo punto non ci siamo arrivati nel 2022, perché sono anni che si sta trascinando la situazione, quindi a livello amministrativo un amministratore dovrebbe avere la lungimiranza di fare qualcosa, cioè se non sono in grado di farlo io lo devo fare a qualcun altro. Già nel 2019 io ed Ernesto Pala ci siamo recati due volte in SPM, la prima volta lui da solo, la seconda volta in autunno con me. Quando ci siamo presentati agli sportelli per chiedere udienza al direttore generale per capire cosa stesse succedendo, perché già si capiva col bilancio 2018 che aveva avuto solo 92.000 euro, gli altri erano nel 2019 nel preventivo c'erano invece che i 200.000 c'erano i 92, si capiva che, tant'è vero che poi nel 2019 c'era stato il problema di Vicari, non c'è stata data udienza comunque, quindi noi le informazioni abbiamo cercato noi dal nostro punto di vista di esercitare un minimo di controllo, ma non c'è stato reso possibile. Nel passato le minoranze erano comunque presenti nei CDA, all'interno delle partecipate. Con la fusione già nel 2013, dopo si sono messi in essere gli amministratori unici, le minoranze non sono più state rappresentate, tant'è vero che già l'anno scorso io avevo chiesto di costituire un CDA 3 con almeno uno o due, uno della minoranza e uno del territorio sorreginese all'interno di SPM Energia. Non è stato fatto, probabilmente adesso capisco perché non è stato fatto. Dicono che i panni sporchi si lavano in casa, bene, probabilmente avere qualcuno all'interno in un CDA che potesse spulciare le cose prima di arrivare a questi punti, magari qualcosina si poteva fare. Ripeto che non siamo arrivati adesso nel 2022 a questi punti, già nel 2018-2019 si poteva fare qualcosa, a mio avviso.
Vabbè, non voglio continuare a controbattere, sicuramente il bilancio negativo è stato quello del 2020 e ripeto che le azioni che abbiamo intrapreso nascono appunto dal bilancio 2019 dove abbiamo avuto una marginalità bassa. Quindi è chiaro che nel momento in cui c'è stata una marginalità più bassa, non è stato drogato, se non è stato contabilizzato, cioè lì ci sono professionisti, ribadisco, e fiori di revisore dei conti pagati per fare queste verifiche. Cioè adesso obiettivamente non ho la presunzione di pensare che un bilancio sia drogato, se è drogato è chiaro che qualcuno ha le responsabilità per averlo fatto, anche i professionisti. Consigliere Rava?
Allora, nel 1873 Andersen scrisse I vestiti nuovi dell'imperatore, che parlava di un imperatore molto vanitoso. Un giorno arrivarono nella capitale del suo impero due individui che dicevano di essere due tessitori e di saper tessere la stoffa più incredibile mai vista. Non solo i disegni e i colori erano meravigliosi, ma gli abiti prodotti con quella stoffa avevano un curioso potere. Essi diventavano invisibili agli occhi degli uomini che non erano all'altezza della loro carica, o che erano semplicemente molto stupidi. Quelli sì che sarebbero degli abiti meravigliosi, pensò l'imperatore. Con quelli indosso io potrei riconoscere gli incapaci che lavorano nel mio impero e saprei distinguere gli stupidi dagli intelligenti. Devo avere subito quella stoffa. E diede molto credito ai due tessitori, pagandoli lautamente affinché essi si mettessero al lavoro. Quei due montarono due telai e, non avendo nessuna stoffa da tessere, chiesero senza tanti complimenti la seta più bella e l'oro più brillante e se li misero in borsa, continuando a tessere coi telai vuoti per giorni. Nel frattempo tutti gli abitanti della città avevano saputo delle incredibili virtù di quella stoffa, perché era stata data molto pubblicità alla cosa. Diciamo che molti articoli erano stati scritti sui giornali. Nel frattempo l'imperatore, che voleva tenere sotto controllo i lavori, deputò il suo vecchio fidato ministro, pensando che nessuno meglio di lui potesse vedere l'aspetto di quella stoffa, perché nessuno più di lui era all'altezza del proprio compito. Così il fidato ministro si recò nella stanza dove i due tessitori stavano tessendo sui telai vuoti e, santo cielo, pensò spalancando gli occhi, non vedo assolutamente niente. Ma non lo disse ad alta voce. I due tessitori gli chiesero di avvicinarsi e gli domandarono se il disegno e i colori erano di suo gradimento, sempre indicando il telaio vuoto. Il povero ministro continuava a fare tanto d'occhi, ma senza riuscire a vedere niente, anche perché non c'era proprio niente. E allora, per non far credere di essere un incapace e non degno della sua carica, rispose: «Belli, bellissimi, mi piacciono moltissimo e lo dirò all'imperatore». Allora i due tessitori chiesero ancora soldi, seta e oro, che gli sarebbero serviti per la tessitura, perché avevano acquisito ancora più credibilità, pur continuando a tessere su un telaio vuoto. Dopo un po' di tempo l'imperatore inviò un altro funzionario, assai valente, a vedere come procedevano i lavori. Ma anche a lui capitò lo stesso caso del vecchio ministro, che non vedendo niente, iniziò a lodare il tessuto che non riusciva a vedere e parlò di quanto gli piacessero quei colori e quei disegni così graziosi. E infine anche l'imperatore volle andare a vedere il tessuto mentre esso era ancora sul telaio, facendosi accompagnare dalla sua scorta d'onore. Trovò i due tessitori sicuri del fatto loro, che continuavano a tessere, un filo che non c'era, mentre il ministro e il funzionario dicevano in coro all'imperatore: «Che disegni, sua maestà, che colori», indicando il telaio vuoto. L'imperatore, non vedendo nulla, si impaurì perché pensò di non essere degno di fare l'imperatore, il peggio che gli potesse capitare. Allora anch'egli disse: «Ma è bellissimo, complimenti», annuendo soddisfatto, mentre fissava il telaio vuoto. E tutti quelli che lo accompagnavano guardavano e anche loro ripetevano: «Ma è bellissimo», e suggerirono all'imperatore di farsi fare un abito nuovo con quella stoffa per l'imminente parata di corte. Finì che l'imperatore consegnò ai due tessitori la croce di cavaliere da tenere appesa al petto e li nominò grandi tessitori. Per tutta la notte, prima della parata di corte, i due tessitori rimasero alzati con più di 16 candele accese, di modo che tutti potessero vedere le difficoltà del loro lavoro ed apprezzare le scelte dell'imperatore. E quando i vestiti furono pronti, venne l'imperatore in persona, con i suoi più illustri cavalieri, i due tessitori lo aiutarono a vestirsi. Tenendo il braccio alzato come per reggere qualcosa, gli dissero: «Ecco qui i pantaloni, ecco la giacchetta, ecco la mantellina», ma non c'era niente. L'imperatore diceva: «Che stoffa, è leggera come una tela di ragno, sembra quasi di non avere indosso nulla». Ma è questo appunto il suo pregio. Una volta vestito e specchiatosi, arrivarono i portatori col baldacchino e l'imperatore si disse pronto. I ciambellani, che erano incaricati di reggergli lo strascico, finsero di raccoglierlo per terra e poi si mossero tastando l'aria. Così l'imperatore marciò alla testa del corteo, sotto il grande baldacchino, e la gente per la strada e alle finestre non faceva che dire: «Dio mio, quanto sono belli gli abiti nuovi dell'imperatore! Gli stanno proprio bene!» Nessuno voleva confessare di non vedere niente, per paura di passare per uno stupido o un incompetente. «Ma l'imperatore non ha nulla addosso», disse a un certo punto un bambino. «Santo cielo», disse il padre, «questa è la voce dell'innocenza!» Così tutti si misero a sussurrare quello che aveva detto il bambino, finché poi si misero tutti a urlare: «Non ha proprio nulla indosso, il re è nudo». E l'imperatore rabbrividì, perché sapeva che avevano ragione, ma intanto pensava: «Oramai devo condurre questa parata fino alla fine». E così si drizzò ancora più fiero, mentre i ciambellani lo seguivano reggendo una coda che non c'era per niente. Io mi chiedo se vogliamo riconoscerci un poco in questa fiaba. I due tessitori, i precedenti direttore e amministratore unico, su cui scaricare tutte le colpe, la tela che non c'era, come i business plan che non abbiamo visto in consiglio comunale, la vanità dell'imperatore, il ministro incaricato incompetente, tutti i cortigiani che mai darebbero torto all'imperatore o al ministro, giusto? Farete finta di vedere quello che vi raccontano e voterete leggendo una coda che sapete che non c'è? Certo, l'incompetenza l'ha fatto da padrona. Però non crediate di cavarvela così, facendovi credere dei fessacchiotti in buona fede, fessi ma onesti. Noi non siamo allocchi che abboccano la vostra trappola. E non ho raccontato questa favola per dileggio, perché questo è il passato. Il giudizio la gente se lo farà da sola. La parte importante della favola, che voglio sottolineare, è la parte finale. Cioè che l'imperatore vuole condurre la parata fino alla fine. Sa di aver torto, ma per non ammettere il suo errore decide di continuare, perché è ancora lui che sceglie e decide, perché in questo modo alla fine avrebbe ragione lui. Anzi, è già deciso. Cos'altro si può fare? Non accettiamo neanche che riconosciate le vostre incapacità come scusa. Troppo facile. Come il ragazzino che non ha voglia di studiare dice che è troppo difficile e la scusa diventa una valida giustificazione. No, voi vi siete presi dei ruoli e la parola chiave è responsabilità, che non vuol dire condurre fino alla fine come vorreste fare, ma è che cominciate a fare un bagno di umiltà e a riconoscere i fatti. Onestà intellettuale pretendiamo, logica di ragionamento e conoscenza delle norme. Qui c'è un sindaco di una cittadina di più 8.000 abitanti che ha scelto di farlo ed è pagato per questo. E un amministratore unico che ad SPM è costato dalla sua nomina oggi quasi 100.000 euro se non di più. Nessuno vi ha ingannati. Sono state le vostre scelte e la vostra conduzione a portarci fino a qui. Anche se vi fosse responsabilità di altri, provatela se credete, ma non è questo il punto. Le persone chiave siete stati voi. L'amministratore unico di SPM Solesine Servizi che esercita direzione e coordinamento su SPM Energia e il sindaco che l'ha nominato, responsabile delle partecipate negli ultimi 8 anni. E non è più colpa degli altri. E finiti i nemici esterni, prima di cercarne al vostro interno, guardate a voi. Io racconterei la storia in un modo diverso, con trasparenza, attenendomi ai fatti. Dal bilancio e dalla relazione sulla gestione di SPM Energia del 2021, leggiamo che la società ha dovuto gestire nel corso del 2021 anche alcune problematiche che traevano la loro origine dagli esercizi precedenti e dalle precedenti gestioni, principalmente legate ad un investimento di efficientamento di un impianto di illuminazione pubblica nel comune di Vicari e alla arbitraria risoluzione contrattuale nella fornitura del gas naturale nel corso del mese di dicembre da parte di Gold Energy. Inoltre, nell'agosto 2021 è cambiata la compagine azionaria con l'ingresso di un nuovo socio e conseguente insediamento del nuovo amministratore. Si è quindi reso necessario, a valle dell'insediamento del nuovo organo amministrativo, di dotare la società di un nuovo assetto organizzativo a ricercare un efficientamento operativo atto a colmare le lacune riscontrate, a titolo indicativo e non esaustivo, l'assenza di una procedura 231, taluni adempimenti nei confronti degli enti proposti alla regolazione del mercato, l'eliminazione di alcuni costi afferenti a consulenze esterne, la dotazione di strumenti informatici adeguati. Tale attività è stata preponderante al fine di poter organizzare un'opportuna campagna commerciale da realizzare nel successivo esercizio e per poter aumentare la base clienti con particolare focus al contesto geografico in cui SPM opera. L'amministratore ha redatto un business plan quinquennale che ha illustrato ai soci in sede assembleare in data 2 febbraio 2022, dal quale si evince come l'andamento aziendale possa presentare un miglioramento già nell'esercizio 2022 con un pieno riequilibrio nel medio termine. E la volontà espressa dagli stessi soci il 2 febbraio 2022 in sede assembleare di rendersi disponibile al mantenimento della continuità aziendale nel caso si fosse reso necessario un loro intervento finanziario. confermato dal fatto che è già stata convocata apposita assemblea straordinaria in data 22 aprile 2022, cioè tra due giorni, presso il notaio Biagini Michele. Cioè, qui ci sono problematiche precedenti al 2021, necessità di un nuovo assetto organizzativo, lacune riscontrate negli adempimenti anche di legge. Il tutto, dicono, al fine di poter organizzare un'opportuna campagna commerciale da realizzare nel successivo esercizio e per poter aumentare la base clienti. C'è un business plan quinquennale, che non ci avete fatto vedere, ma che è stato illustrato il 2 febbraio scorso. In una riunione cui i soci si sono già messi d'accordo su cosa fare, tant'è che l'assemblea è già stata convocata tra due giorni. Quindi nel 2021 abbiamo concentrato tutti gli sforzi, leggendo la relazione, per rimettere in piedi la società al fine di poter organizzare un'opportuna campagna commerciale che porterà i benefici previsti nel piano quinquennale. Beneficio di chi? Del socio Axpo, che sarà l'unico che proseguirà l'attività. Dalla lettura del bilancio si evince che la perdita di 1.347.000, a cui bisognerebbe aggiungere provento finanziario derivante dalla vendita di Aurica, che sono 210.000 euro, porterebbe a una perdita della gestione caratteristica di 1.557.000 euro, determinata da 525.000 per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica del comune di Vicari, 624.000 derivante dall'interruzione della fornitura di gas naturale da parte di Gold Energy, 60.000 euro derivanti dalla svalutazione di crediti verso clienti, 150.000 da vari servizi e consulenze varie, informazione che ci è stata data nella riunione che dicevi tu poco fa, e spero di aver capito bene il numero. Allora, innanzitutto qui non è colpa della crisi, perché peraltro se fosse una crisi di esclusivamente derivante dal Covid, delle difficoltà finanziarie di incassare i crediti, ci sono solo, tra virgolette, 60.000 euro di svalutazione. Peraltro, di solito, con i prezzi del gas in aumento e dell'energia elettrica in aumento, di solito le aziende guadagnano di più. Comunque, a parte questo, ricordiamo anche che, perché è giusto ricordarlo, che SPM Energia nel corso degli anni ha prodotto degli utili che sono stati distribuiti e non accantonati perché servivano per il bilancio di SPM Soresina Servizi. E SPM Energia partiva da 365.000 euro di utili nel 2013. Quindi, se depuriamo il risultato economico dalle componenti eccezionali che sono state dette prima, avremmo ottenuto una perdita di 197.000 euro, di cui meno del 70% indirettamente di competenza del Comune di Soresina. Peraltro dalle formazioni, e qui non ho capito bene forse, che sono state date nella riunione, nel recente incontro, a fronte di 624.000 euro di perdite derivanti dal fornitore Gold Energy, sono stati trattenuti pagamenti per quasi un importo equivalente. Inoltre la perdita del comune di Vicari era già stata rilevata nel 2020, ma non inserita in quel bilancio e non ha un effetto finanziario, è solo una svalutazione di costi già sostenuti. Quindi, il bilancio, tornando a raccontare la storia con trasparenza e per capire la cronistoria delle perdite di SPM Energia, il bilancio 2018 chiude con un utile di 138.000 euro, apparentemente tutto tranquillo. Tant'è vero che l'anno d'approvazione di quel bilancio, sul 2019, su Cronaca Soresinese, si dice chiaramente che tutto va bene. Negli ultimi momenti dell'anno tutti tiriamo le somme, valutiamo errori e trionfi, fa sempre bene guardarsi indietro per muoversi in avanti consapevolmente, si scrive. Lo facciamo anche noi di SPM. Tra l'altro qua si dice... Il 2019 è iniziato con due novità per il lato commerciale, il cambio di denominazione e l'accordo con Aurica. Questa ultima è una realtà moderna e inedita che ha consolidato il rapporto con CNA e che continua ad avere grandi ambizioni. La relazione al bilancio del 2019, che chiudeva invece con un utile di 97.000 euro, è approvata nel luglio 2020, quindi a metà anno. Più di metà anno, riportando quanto segue. Per la SPM Energia l'anno 2019 e l'anno 2020 sono da considerarsi come anni di reimpostazione del business e delle attività della società. Da un lato quindi l'obiettivo è consolidare e progressivamente efficientare le linee produttive attive della società. e di avviare nuove attività produttive che vadano a consolidare un quadro stabile maggiormente profittevole della società. Quindi era ben chiaro quello che volevate fare. Nel corso dell'anno 2019 l'energia ha progressivamente avviato un percorso che terminerà nel 2020 di miglioramento di tutti i processi gestionali e produttivi, di organizzazione start-up chiave che sono così sintetizzabili. Maggiore efficienza gestionale, definizione di sistemi gestionali operativi sempre più efficienti, avvio di percorsi di miglioramento della documentazione aziendale di rispondenza alle normative in modo particolate a quelle di rispondenza alle direttive ARERA, di rifacimento dell'immagine aziendale, avvio dell'attività di vendita di vettori energetici e di efficienza energetica per la partecipata. Per cui si vede che questa attitudine a dover sistemare le procedure interne, i regolamenti e tutto quanto è ben radicata in SPM Energia. E poi si dice, in primis si segnala che nella seconda parte del 2019, in relazione all'avvio di nuove linee produttive, in particolare attraverso la sottoscrizione di un RTI che conferisse ad SPM Energia le necessarie qualifiche, il 26/11 SPM Energia con il metodo del project financing ha acquisito il primo appalto IP che dovrebbe essere stato quello di Vicari. Visto e considerato l'esito favorevole della prova effettuata, SPM Energia ha intrapreso anche lo sviluppo di ulteriori comuni. E più ha fatto attività di servizi energia per i clienti privati e tanto altro. La relazione al bilancio di gestione al bilancio 2020, anche questo approvato a luglio, il 26 luglio 2021, dice che causa il virus Covid-19 ci sono stati rallentamenti nell'attività di impresa, specialmente in ambito commerciale del recupero del credito nel rispetto delle norme emanate da ARERA per il mercato libero dell'energia. Però nessun accantonamento per svalutazione crediti è stato fatto. Inoltre, la società ha dovuto gestire nel corso del 2020 anche alcune problematiche di natura gestionale e organizzativa che l'hanno indotta, verso la fine dell'esercizio, ad attuare notevoli cambiamenti a livello dirigenziale e di riorganizzazione delle risorse umane. Nonostante la perdita conseguita nell'esercizio 2020, il business plan redatto per il 2021, un altro, mai visto, evidenzia una ripresa della marginalità rispetto all'esercizio appena chiuso, tenuto conto del superamento delle importanti sopravvenienze passive determinate da eventi verificatosi nel solo anno passato e alla riduzione o scomparsa di alcuni fissi variabili. Per tali motivi, per il 2021 si attende di conseguire un risultato positivo, questo detto a metà dell'anno 2021, a luglio. Bilancio redatto dall'amministratore unico Ghirri, in carica da gennaio 2021 ad agosto 2021, che ha fatto non solo il bilancio 2020, ma anche il business plan del 2021, perché questo lo dice appunto a luglio 2021, un anno fa. Noi, questo business plan da cui risultavano i risultati positivi tali da ricostituire il capitale sociale, non l'abbiamo visto. Peraltro, ci sono state date delle informazioni più precise di questa nota che era scritta in bilancio, per cui 300.000 euro erano dovuti a una doppia fatturazione del 2019 che è stata stornata nel 2020, circa 60.000 sopravvenienze passive generate dall'operazione con Casalasca Servizi, sempre di competenza della passata gestione. Quindi, l'esatta determinazione della perdita e il suo ricollocamento in ambito temporale parte quindi dal 2019, come diceva giustamente Andrea, che ha fatto confluire perdite nel 2020 e il 2020 ha fatto confluire perdite nel 2021. Già nel 2019 la società aveva perso tutto il suo capitale e lo scopriamo però solo nel 2020 e attenzione col bilancio fatto nel 2021. Nel 2020 si poteva usufruire della norma agevolativa introdotta per l'emergenza Covid, tant'è che l'assemblea dei soci di SPM Energia ha deliberato che avendo la perdita dell'esercizio ridotto il capitale di oltre un terzo ad un importo inferiore al minimo legale, si propone di rinviare l'adozione di provvedimenti previsti dal Codice Civile entro la chiusura del quinto esercizio, come consentito dalla legge 178/2020, articolo 1,266. Si ritiene infatti che nei prossimi esercizi la società consegua dei risultati positivi tali da ricostituire il capitale sociale. Inoltre l'Assemblea deliberava, con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, tenuto conto del risultato negativo dell'esercizio 2020 e che questo risulta almeno in parte attribuibile alla passata gestione, illustrata l'opportunità di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti del precedente organo amministrativo, in forza fino a gennaio 2021, chiede l'autorizzazione all'Assemblea di poter adire alle vie legali. Dopo un anno siamo ancora qui a chiedere l'autorizzazione di poter adire alle vie legali. Peraltro la norma per rinviare le perdite, come c'è nel 2020, c'è anche nel 2021. Adesso però voi volete liquidare tutto, trovando un capro espiatorio o due per giustificare il vostro operato verso l'opinione pubblica. Però innanzitutto sono stati fatti dei bilanci non correttamente e sui principi di rifare i bilanci, di capire esattamente come avrebbero dovuto essere, principi anche dettati dai principi contabili, non se ne parla. I business plan non si possono vedere. Subiamo una perdita che sarebbe rinviabile in 5 anni e non obbligherebbe la ricostituzione del capitale sociale come è avvenuto nel 2020 e decidiamo di abbandonare la società. In merito alle procedure di legge previste per la crisi d'impresa si sorvola, perché qui si parla solo di fallimento, mentre invece ci sono tante altre procedure che consentono anche di non fallire. Nel monitoraggio delle partecipate non se ne parla. Il piano di razionalizzazione della partecipata non è stato presentato. Non abbiamo visto i patti parasociali che ci sono con Axpo, su una partecipata in cui noi esercitiamo direzione e coordinamento, teoricamente, perché a proposito di questo mi verrebbe anche il dubbio che la direzione e coordinamento attualmente non ricada sul gruppo Axpo, perché si presume che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata anche quando una società esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali o sulla base di un contratto di clausole contenuti negli statuti delle società controllate. Quindi appare chiara la volontà di non far emergere le perdite fin dal 2019, di tenerle nascoste sotto il tappeto finché ci sono state, di coprire le evidenti responsabilità gestionali che incombono su ogni amministratore di società commerciale, che qui non c'è il politico. La parola politica nel libro quinto del Codice Civile non esiste, non esiste. Qua mi sembra, quello che ho sempre detto io, che tra te e lui comanda lui. E non è giusto, qui dovrebbe comandare il comune sulle proprie partecipate. E adesso ti dico della delibera. La delibera è sbagliata per questo motivo. Prima di tutto perché si dà un indirizzo. E voi con un indirizzo, secondo me, così non potreste far niente. Perché? Innanzitutto c'è un valore della partecipata, che peraltro è stato anche accennato, un metodo di con cui è stato individuato il valore e che non c'è nella delibera. E per cui noi non possiamo dire, tant'è che il revisore lo scrive e dice io non vi do un parere, non c'è un numero, non c'è un valore, cosa devo dire io? E noi prendiamo una decisione senza sapere quanto sarebbe stato il valore. Poi, e attenzione perché il testo unico degli enti locali prevede il rilascio del parere del revisore nel caso in cui ci sono piani di razionalizzazione, soprattutto quando c'è un intervento, e noi non abbiamo il parere del revisore qui. Qui la perdita del 2021 è determinata anche da eventi noti nel 2020. Allora, c'è un dispositivo, che è quello dell'articolo 2482 del ter del Codice Civile, per cui se la perdita oltre il terzo di un capitale si riduce al di sotto minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo. Ma io chiedo, ma siamo sicuri che questa perdita sia emersa proprio adesso a marzo 2022? Cioè la perdita del 2021, 1.347.000 euro, più 210.000 euro che sono quelli dell'utile su Aurica, per cui una perdita operativa di più di 1.500.000, la scopriamo a marzo 2022? Poi, noi abbiamo nel 2021 deliberato di non esercitare, voi l'avete deliberato, il diritto di prelazione sulla quota del 30% di Zecca, che voleva uscire dalla società, e quindi Axpo l'ha comprata, ritenendo altresì opportuno collaborare con Axpo a giugno 2021, 30 giugno 2021, per poter procedere entro 2 anni dalla data di detto ingresso nella compagine sociale con la cessione a terzi, in esito a gara ad evidenza pubblica, nella partecipazione del 70%. Anche su questa cosa il revisore non ha espresso parere. Adesso, a fronte di perdite su perdite, facciamo un passaggio di proprietà che tutta la società passa ad Axpo senza gara e senza una valutazione economica dell'azienda, senza considerare il monitoraggio, perché noi non abbiamo l'esito del monitoraggio che ha fatto questo comune sulle partecipate, non abbiamo visto il piano di razionalizzazione, quindi quello che doveva fare Axpo S.p.A. noi non l'abbiamo visto, o voi con Axpo S.p.A. non l'abbiamo visto. Nella proposta di delibera che voi scrivete, possibilità di ricapitalizzazione ad esclusiva cura e spese dei soci privati, dove S.p.m. non deterrà più alcuna quota di partecipazione. Conformità allo statuto di nomina di un consiglio di amministrazione di 3 membri, dove vi è disponibilità all'indicazione di un consigliere espresso da S.p.m. e Sorgenia Servizi al fine di assicurare la continuità della strategia territoriale della società. Voi uscite dalla società, però volete mantenerci un amministratore dentro. Peraltro, in una partecipata in cui avete deliberato che non fa, che non produce un servizi pubblici. E poi c'è la progressiva riduzione e azzeramento delle garanzie prestate da S.p.m. e Sorgenia Servizi a favore di S.p.m. Energia S.r.l. Quindi queste garanzie prestate non si può dire che sopra non si sapesse niente. E questa progressiva riduzione dovrebbe essere almeno quantificata. Perché qui noi non sappiamo neanche di che garanzie stiamo parlando e in quanto tempo verranno azzerate. E a che condizioni, peraltro? Queste garanzie ve le abbiamo già chieste da tempo, che erano apparse sul bilancio di S.p.m. Sorresina Servizi. Ma come potete dire che l'ha controllata S.p.m. Energia, ha fatto tutto senza sapere quello che... E voi non sapevate niente, gli avete dato le garanzie? A mio avviso, la delibera... Posto che messo citando dei punti e che secondo me sono forse paragrafi, si dice con una proposta di accordi e si può dire sì o no solo se c'è un testo dell'accordo coordinato e non vari punti messi così, uno disconnesso con l'altro. Quindi se gli accordi non sono precisati e risultano troppo discrezionali, sono indefiniti. Un atto di indirizzo non potrebbe fungere, essere utile alla stipula di accordi contrattuali. Tutt'al più potrebbe autorizzare il sindaco a muoversi per redigere una bozza di accordo su questa, su come vorrebbe, come appare dalla discussione, e poi sottoporlo nuovamente al Consiglio Comunale. Però qui la cosa è che evidentemente ci sono state delle grosse responsabilità, ma perché? Perché voi pensavate di fare gli imprenditori coi soldi pubblici. Questo è stato l'errore più grande, perché questo l'avete detto sin dall'inizio. Doveva produrre utile. Adesso mi si dice che alla televisione c'è la pubblicità di A2A. Vabbè. Noi abbiamo deciso di fare la pubblicità allo stadio di Sorresina. Cioè, non è sbagliato questo. Però, se le scelte sono queste, bisogna assumersi le responsabilità, perché comunque siamo una società commerciale. Non si può dire che c'è solo la politica. Fermarsi prima, nel 2018, nel 2019... perché qui, attenzione, io non esprimo un giudizio. Se bisogna andare avanti... Bisogna fermarsi. Non lo voglio esprimere, non posso esprimerlo. Non abbiamo i numeri? Su cosa esprimiamo? Sulla simpatia? No. Quindi si esprime un giudizio sulla conduzione delle aziende. Ma se Edoardo Zecca esce, nel momento in cui esce, la società ha un determinato valore, io decido di andare avanti perché lo scrivo, per valorizzarla ulteriormente, venderla, e contemporaneamente poi esce un bilancio dello stesso anno in cui, cioè questo lo dico a luglio-agosto, lo stesso anno esce un bilancio, cioè dopo 4 mesi, io ho già chiuso tutti i conti, che poi nelle grosse, nelle aziende come queste, i conti quando arrivi a ottobre, novembre, li sai già, perché l'unica variabile che c'è qual è? Non è certo il numero dei contratti, ma è il consumo di energia, eventualmente, che possono fare le utenze. Quella è l'unica variante. E tu hai già il bilancio già chiaro? No, allora quello che capisco io invece è una cosa ben diversa. Tutti gli anni si dice che si fa l'azione di responsabilità. L'anno scorso si diceva, si scriveva che si faceva l'azione di responsabilità, quest'anno si riscrive. Ma chi la fa questa azione di responsabilità? Tanto noi non ci siamo più. È questo che mi piacerebbe anche capire. Tecnicamente questa azione di responsabilità a chi va? A chi va a beneficio? Cioè SPM Energia fa l'azione di responsabilità ai precedenti amministratori e poi dopo si fa dare un rimborso? Axpo? Non ho capito io. Peraltro poi ci sono... E questo era appunto apparso, cioè l'ho sentito nella riunione nostra. È vero, c'è stato Gold Energy che purtroppo non ci siamo, è stato un errore, abbiamo preso questo fornitore ci ha messo in difficoltà, però noi gli abbiamo fermato una parte di pagamenti. Questi 600.000 euro di pagamenti, non è che magari vinciamo la causa con... Gold Energy non gli dobbiamo più dare, cioè queste cose non sono state esplicitate, no, non lo sappiamo infatti, ma però non abbiamo neanche i numeri, per cui noi stiamo vendendo una cosa il cui bilancio è stato fatto, no, però scusa un attimo, perché il bilancio è stato fatto da Axpo, da un amministratore di Axpo che prenderà tutto e noi qui dobbiamo dire sì, va bene così, che peraltro ci dice no, ma non vale niente perché ci fa un favore, ci fa un piacere. Così, ma non mi sembra giusto, non mi sembra assolutamente giusto. Qui invece ci sono delle grosse responsabilità perché non vi siete fermati prima allora. Perché allora dico, ma se la soluzione era questa, se la pubblicità 2A allo stadio lo faceva anche 2 anni fa, anche 3 anni fa, perché non ci siamo fermati 3 anni fa quando la società valeva qualcosa, la vendevamo, se è vero che ci davano... 1.700.000 per 70%, prendiamo 1.700.000 e 70%, prendiamo 1.500.000 e la chiudiamo lì. Cioè, queste sono tutte contraddizioni, bilanci fatti con cose riportate dopo, perché non perché si contabilizzano nel 2020, ma se io lo so nel 2019 devo intervenire nel 2019. Se lo so nel 2020, quando non sto facendo il bilancio 2019, intervento prima. Ma non è vero che non lo sapevate prima. Ma non posso crederci che voi non sapevate. Allora, anche perché, attenzione, hai ragione, almeno per logica, hai ragione, va bene? Però, l'ultima cosa che ti voglio dire io è questa. Se è vero che gli amministratori precedenti hanno una responsabilità, ce l'hanno anche tutti quelli che sono venuti dopo. Non sono diversi da un punto di vista giuridico.
C'è qualche altro intervento, Annalisa? No, fai pure l'intervento.
Allora, ad oggi si dice non lo sapevamo fino al 2020, però ci sono state delle condizioni che potevano essere approfondite e prevenute. Parlo per esempio dell'attività di seller di energia, se non ricordo male Energy Life, che è partita nel 2017 e nell'incontro l'amministratore unico di Citra ha detto l'abbiamo chiusa o comunque messa in capo ad Axpo perché non eravamo in grado di sostenerla col nostro personale, abbiamo speso per consulenze, abbiamo voluto fare qualcosa in più che non siamo in grado di fare e abbiamo perso qualcosa. Quindi già nel 2017 si poteva approfondire ed evitare niente. Casalasca Servizi, come hai detto anche tu, è stata chiusa, partita nel 2018, se non ricordo male, 19, con una spesa comunque di 50-60 mila euro. Ecco. L'uscita.
Abbiamo pagato dopo perché chi ha scritto la tecnico.
Scusami, non volevo interromperti. Non abbiamo speso prima. perché tutte queste cose qui, io posso anche per carità, si è fatto un calderone di una serie di informazioni tra tecniche, politiche, eccetera, responsabilità politiche me le sono sempre prese e me le prendo anche tuttora. Insinuare però che si sapevano prima delle cose che, come tu usi, c'è stata la volontà di mettere sotto il tappeto, guarda, ti posso garantire che non è assolutamente così. Dopodiché, se vuoi, c'è il presidente di SPM Servizi, se vuole intervenire dal punto di vista tecnico, io ti dico che quello che è stato il ruolo del comune per quanto riguarda l'energia, certo ci serviva il fatturato di energia e speravamo che le scelte fatte dal punto di vista tecnico portassero fatturato. Chiaro, chi è che non lo vuole il fatturato? È una società che nasce come commerciale, è ovvio che vuole, cioè deve vendere per portare utile alla società socia e quindi inevitabilmente al comune. Quindi cioè, questo è palese. Quello di Casalasca Servizi è nata come una collaborazione perché comunque c'era anche una prospettiva sul tema dei rifiuti, c'erano una serie di collaborazioni che si potevano adottare, che poi realmente non è mai partita e nella stipula del contratto, non essendo mai partita, siamo noi che ci abbiamo rimesso. Però io devo capire il ruolo politico fin dove arriva, perché tu mi parli di bilanci redatti, mica loro di... Ripeto, ci sono fior fiori di commercialisti, tuoi colleghi, revisori dei conti, che quei bilanci li hanno certificati. Quindi per me l'utile di 138.000 euro è un utile da 138.000 euro, poi è stato drogato, vabbè, andiamo a vedere se effettivamente è stato drogato. La fatturazione, quella sovrafatturazione del 2019, noi l'abbiamo scoperta nel 2020 e non l'abbiamo messa sotto il tappeto. Se l'avessimo messa sotto il tappeto nel 2020 chiudevamo inutile, di poco, ma chiudevamo inutile, non l'abbiamo voluta mettere sotto il tappeto. Il 1.3 del 2021, la situazione di Gold Energy è uscita a novembre, te l'ha spiegato anche l'amministratore delegato. Cioè Gold Energy salta a novembre nel pieno della distribuzione del gas, dove nessun altro fornitore si poteva garantire questa cosa qui. Vinciamo la causa Gold Energy? Non lo so. Per adesso, quello che dice l'ICITRA, c'è poco margine, perché anche ovviamente Gold Energy sta nel mezzo, perché non è fallita Gold Energy, è fallito il suo fornitore, quindi Gold Energy ti dice io non ti devo niente perché è fallito lui, io cosa ti devo dare? Abbiamo bloccato i pagamenti, fin quando potremo bloccarli? Non lo so, certo che c'è una serie di incertezze, se fossi certo di vincere tutte le cause e porto a casa tutto quello che mi serve, è chiaro che probabilmente non ho nemmeno la perdita. La stessa cosa vale per Vicari, guardate che l'operazione di Vicari, che nasce come IP su un bando di gara pubblico, quindi dove anche il pubblico, quindi comune di Vicari, segretario comunale del comune di Vicari, notaio che ha redatto l'atto di stipula del contratto, eccetera, eccetera, cioè ci saranno delle responsabilità anche dei professionisti. Cioè, la politica dice voglio fare l'IP, lo faccio in un comune lontano, io ti dico, beh, per me è una cavolata, però mi presenti un margine di guadagno nei prossimi 5 anni di 1.000.000, ti dico, vabbè, lo facciamo, ma se poi quando devi aggiudicarti la gara si aggiudica la gara il tuo socio e non te perché qualcuno nei documenti non ti ha messo, è chiaro che lo scopro quando questo qui, quest'anno che mi doveva pagare le fatture, non me le ha pagate. Ma non c'è stata nessuna volontà di nascondere sotto il tappeto nulla. Responsabilità politiche, se ci sono, io personalmente, per quello che mi compete, le prendo. Sulle responsabilità tecniche, sulla redazione dei bilanci, eccetera, te l'ho detto anche in altre sedi e riunioni, assolutamente no, perché io faccio un altro lavoro. Io non faccio il professionista come le fai tu, che conosce bene i numeri e macina bene i numeri. Dopodiché hai detto talmente tante cose che diventa anche difficile controbattere su 2.000 cose, perché comunque c'è stato sicuramente dal punto di vista tecnico c'è qualcosa che forse il Ghirri può sicuramente controbattere rispetto a me, però dal punto di vista politico fino ad oggi le responsabilità ce le ho sempre me le sono sempre prese, dove le ho però, perché dove non le ho obiettivamente io non pago il prezzo per colpa degli altri, e se ci sarà da fare azione di responsabilità come dici tu le faremo. Quando tu mi dici è un anno che parliamo di azioni di responsabilità, ne abbiamo parlato un anno fa ne abbiamo parlato, che c'era l'interesse e la volontà di fare le azioni di responsabilità, e siamo arrivati con un nuovo socio a farle. Il 22 delibereranno quella roba qui. Cioè, nessuno ha mai detto che non le faremo. Quindi te l'ho anche già detto tre volte in tre incontri, me l'hai sempre chiesto e io ti ho sempre detto quando c'è l'assemblea, perché non è il comune che delibera le responsabilità, in questo caso è l'assemblea dei soci che lo fa. Lo voleva fare già Zecca, lo farà Aspo perché c'è stato l'atto di vendita. Quindi quell'anno che tu dici parte da gennaio, vendita di Zecca, ad agosto, quindi settembre, arriva Aspo, da settembre ad oggi non è un anno. Scusami Annalisa, ti lascio la parola.
Ma io, è un altro il mio discorso, io dico che bisognava prevenire, cioè se Energy Life, Casalasca Servizi, Aurica, che si diceva grandi ambizioni, probabilmente solo quella a quanto pare, si potevano valutare meglio ed evitare di avere esborsi, perdite di tempo e così. Quindi andare a controllare, andare ad approfondire certe tematiche. Un'altra, che nel mio lavoro si chiama Red Flag, chiamiamola campanello d'allarme, già nel 2017 vi era stato detto che la gestione operativa del 2016 era in negativo, ma avete detto assolutamente non è vero, è stato detto valuteremo delle azioni di responsabilità verso il consigliere Rava che dice cose che non vere e danneggia l'azienda. Ora io non dico di dargli ragione, però almeno approfondire, controllare, visto che sappiamo che sa leggere i numeri, macina numeri e fa quello nella vita, cosa che non faccio io, forse si sarebbe potuto prevenire, evitare azioni di responsabilità, evitare abusi di 1.347.000 euro, evitare tantissime altre cose come quella che fondamentalmente mi appare da ignorante una vendita di fatto, non una ricapitalizzazione. Ad oggi abbiamo letto su articoli di cronaca, operare da azienda, gestire l'azienda pubblica come un imprenditore privato, fare impresa, il risultato è che ne usciamo, perché non siamo stati in grado, perché non abbiamo controllato, perché qua la questione non è che bisognava farlo noi, bisognava almeno controllare, cosa che non è stata fatta. Si dice nelle slide di presentazione della vostra lista SPM l'azienda dei soresinesi, alla fine del 2013 abbiamo rischiato il fallimento, nel 2021 ce l'abbiamo fatta. E questo fallimento rimarrà il fallimento di questa amministrazione, dell'amministrazione di Rinnova Soresina, PD, Vairani, chiamiamola come vogliamo, ma di questa amministrazione. Questo è il lascito, non dei conti del comune in attivo, comunque in attivo no del comune, però corretti, ma semplicemente un fallimento di SPM Energia. Detto ciò, io continuo a ribadire una cosa che avevo già detto un anno fa, ci siamo trovati, nell'ottica della trasparenza sarebbe stato bello vedere il business plan, che non abbiamo visto, come dice Andrea, le cose ci vengono dette una volta già decise, se si voleva collaborare, come c'è sempre stato detto, si poteva far vedere quel business plan, si poteva dire questa è la situazione, cosa potete consigliare nell'ottica di fare qualcosa di buono per Soresina e soresinesi, non per prendersi il merito. Questo non è stato fatto, voi decidete e noi prendiamo coscienza una volta che le cose sono state decise. Mi sento di ribadire il consiglio che avevo dato un anno fa quando ci eravamo trovati, controllate l'operato delle persone che nominate, siano amministratori unici, siano consiglieri, siano in una partecipata, in un'operapia, in una fondazione, perché prevenire implica usare un atto di revoca sindacale se qualcuno non fa quel che deve, se non segue gli indirizzi del comune. Una volta che il danno è stato fatto e ne pagano i soresinesi, l'unica cosa che poi pensate di fare sono le azioni di responsabilità. Quindi, ricordo, lo strumento di revoca sindacale, perché ad oggi esiste, e una persona che viene nominata avrà anche autonomia, ma deve rendere conto ai soresinesi e quindi al comune. E questo ad oggi non è stato fatto, quindi ripeto, controllate l'operato delle persone che nominate, chiedendo anche ad altri, non fermandovi solo a quella persona che vi dice una cosa, ma soprattutto chiedendo, perché ad oggi non è stato chiesto nulla, perché se aveste chiesto in passato e non vi fossero date risposte, avreste detto ma come mai? Ma perché? E forse avremmo potuto prevenire. Non essendoci stato un controllo, questo non è avvenuto. Detto ciò, a me piacerebbe sapere la definizione di responsabilità politica, perché io ad oggi, che non sono qua come Annalisa Tirloni fisioterapista, sono qua come Annalisa Tirloni consigliere, è vero di minoranza, ma quello che io voto comporta delle responsabilità civili, perlomeno spero non penali, nella mia vita, e delle conseguenze. Qui non siamo noi singole persone, qua siamo un'istituzione, qui ci sono dei consiglieri comunali, ci sono degli assessori, ci sono dei sindaci, c'è un sindaco, c'è un amministratore unico, sono delle figure concrete che hanno delle responsabilità non politiche. Non saremo tecnici perché non facciamo quello nella vita, ma qua non siamo più politici, siamo una istituzione che deve delle risposte e che se fa un danno, anche non voluto, anche in buona fede o anche per ignoranza, ma la legge non ammette ignoranza, nel senso che si ignora, non che sia in quel senso, ad oggi le responsabilità poi esistono e ogni votazione che noi facciamo comporta delle responsabilità ed eventualmente, Dio non voglia mai, però può essere, delle conseguenze. Grazie.
Bene, apprezzo il tuo intervento prettamente politico, dato una voce politica all'intervento tecnico di Rava, non ho capito il 2016 cosa voleva dire, però non lo so. Non so, io avevo un utile di oltre 120.000 euro, se poi anche quello è stato drogato, sarò io che... Cioè, però qui contestiamo al di là della gestione anche il lavoro tecnico. Va bene, cioè, ne prendo atto e ribadisco. Ho sbagliato a dire che ho la responsabilità politica, avrò una responsabilità civile, se ho sbagliato pagherò ovviamente le scelte che ho fatto, o che abbiamo fatto o che faremo. La sostanza oggi fondamentalmente non cambia, perché noi qua dobbiamo prendere una decisione e se c'è un'alternativa prendiamo un'altra decisione, se non c'è un'alternativa falliamo, se invece c'è un'alternativa ditemelo. Prego.
Come già stato detto nella riunione, se avessimo avuto i numeri, magari avremmo potuto proporre delle alternative. Ad oggi, dal 2 di febbraio, lo sapete, in una settimana non potete pensare che troviamo delle soluzioni. A meno che non rimandiate il punto, ragioneremo e vedremo in base ai dati di dare del nostro apporto.
Prego, magari... No, due minuti però, ok?
Velocissimo, perché non ho detto tutto. Politicamente la responsabilità è molto dell'ex segretario, che ha fatto il segretario, il consigliere, adesso l'assessore, con un'esperienza così avrebbe dovuto sostenerti molto di più, perché tu, nonostante il tuo ego, comunque eri giovane, adesso lo sei meno, però quando sei partito eri molto giovane, senza esperienza, ego, sì. Quindi tu pensavi di essere in grado di fare tutto, mentre invece avresti dovuto essere sostenuto molto di più. Tant'è che questa cosa, e l'altro qui lo dico, l'avevo detto all'Anna, che se lo ricorda bene, a una riunione a Robbiani, di Soresina Soccorso, ti avevo detto stategli vicino perché altrimenti prenderà delle scelte sbagliate, perché è mal consigliato.
Io scusa, no, dopo ti faccio intervenire. Io non ho mai avuto la presunzione di sapere fare tutto e ho avuto sicuramente degli ottimi collaboratori e quindi non ho mai, nemmeno oggi ho la presunzione di sapere tutto e non l'ho mai fatto, tant'è che ho sempre detto e ammesso che sicuramente devo sempre imparare in tutto e per tutto. Dopodiché, ribadisco, è comunque un tuo giudizio. Mi dispiace che adesso hai tirato in ballo il dottor Ruggeri, che vabbè, ti risponderà ovviamente lui. Io...
Se visto che sono tirato in ballo, devo dare quantomeno una risposta. Premesso che sono in pensione dal 2016, per cui, come dire, di quello che è reduce in questi 5 anni, chiaramente non penso di avere nemmeno voce in capitolo. Tra l'altro il testo unico sulle partecipate è del 2016, per cui ero già ero già pensionato ed ero comunque, collaboravo per il comune di Soresina come organo di valutazione, ma per quanto riguardava la gestione interna dell'ente. Ecco, vale la pena innanzitutto fare questa premessa perché sinceramente ritengo di essere tirato in ballo in modo improprio da questo punto di vista e su questa problematica. Ma andiamo oltre. Una cosa corretta che ha detto il consigliere Rava quando ci siamo visti la settimana scorsa è che se c'è una materia dove non c'è certezza di diritto è questo. E questa la materia di cui noi stiamo parlando in questo momento, la giurisprudenza, i legali, le norme, possiamo trovare tutto e il contrario di tutto. Nella fattispecie stiamo parlando di una partecipata di secondo livello, perché per quanto riguarda il testo unico, la legge Madia, non dovrebbe nemmeno essere partecipata da un ente pubblico. Non è nemmeno prevista la partecipazione di un ente pubblico a una partecipata di secondo livello. E questo è talmente vero che la norma è talmente chiara per quanto riguarda i rapporti tra partecipata di primo livello e comune, ma non dice nulla per quanto riguarda la partecipata di secondo livello. Accennato su queste cose prima il sindaco, quando diceva in presenza di una possibile perdita di una partecipata di primo livello, non solo il comune su logica precauzionale ha il dovere di accantonare fondi per supportare eventuali perdite, ma attenzione, dice la norma, queste perdite e anche sentenze devono essere supportate mediante finanze che riguardano il bilancio corrente, per cui le perdite non possono essere ripianate con le modalità tipiche dei fondi a disposizione per le spese di investimento. Sto parlando di avanzo amministrazione, mutuo e quant'altro. Ecco, per quanto riguarda le partecipate di secondo livello non dice nulla. È talmente vero che anche qua non volevo intervenire, però sono state dette delle cose imprecise anche dal punto di vista tecnico. Non stiamo parlando, cioè il piano di razionalizzazione è altra cosa rispetto a quella delibera e rispetto alla delibera che è stata fatta a suo tempo di indirizzo per quanto riguardava il non diritto di prelazione. Non stiamo parlando di razionalizzazione, stiamo parlando di una situazione patologica che si è verificata su eventi gestionali imprevisti e imprevedibili, come è stato detto, come è stato denunciato, dove ovviamente bisogna far fronte con una situazione di tipo eccezionale ed è quello che il Consiglio Comunale sta facendo con questa delibera di indirizzo. Per quanto riguarda alcune risposte, sono cose di tipo gestionale, per cui credo che solamente eventualmente l'amministrazione unico può dare risposte. Quello che però voglio evidenziare, però ripeto non volevo neanche intervenire perché sono già state dette dal sindaco, è che continuiamo a confondere la funzione di controllo, di indirizzo e di controllo che il comune può esercitare sulle partecipate e nella fattispecie anche su una partecipata di secondo livello che, ripeto, non è nemmeno previsto dall'ordinamento giuridico una partecipazione, non è codificata la partecipazione di secondo livello. Per cui, indirizzo e controllo. La norma dà delle disposizioni precise sul controllo degli atti interni del comune, ok? Controllo degli atti interni del comune fatto dagli organi di controllo e, attenzione, di fatto nell'amministrazione reale ne parlavo prima col segretario, questa norma è disattesa. È disattesa perché il comune non è nemmeno in grado di fare il controllo tecnico interno dei suoi atti. Sapete cosa significa questo? Ecco, io questo lo facevo a mio tempo, voleva dire per esempio sorteggiare a campione determinati atti e andare a verificare la regolarità tecnica che veniva fatta per questi atti, laddove ovviamente i dirigenti e i responsabili dell'amministrazione, nell'ambito della loro autonomia, in quanto la funzione gestionale è separata da quello di indirizzo e di controllo e comporta delle responsabilità di ben precise. L'ente dovrebbe, come sul piano dell'anticorruzione piuttosto che sui controlli interni, con propri organi di esercitare questo tipo di controllo. Ora, vi dico, nell'amministrazione reale questo non avviene nemmeno per gli atti del comune, potete immaginarvi come può fare sugli atti di una partecipata di secondo livello. Ecco, cioè, da questo punto di vista. Ecco. Poi, ripeto, ritengo ovviamente le accuse fatte, e non sono accuse politiche queste, attenzione, cioè queste qua sono accuse anche di tipo tecnico, e questo qua ovviamente andrò a verificare se eventualmente ci sono anche delle responsabilità per chi ha fatto questo tipo di affermazione, perché qua si entra nel merito della professionalità, ovviamente, che non è una responsabilità di tipo politico, è una responsabilità anche di tipo tecnico, ecco. Ecco, mi sento di rigettare nel modo più assoluto, perché sicuramente non era nella mia competenza non solo istituzionale o politica, ma nemmeno etica, e finisco qua.
Scusa, però non ho detto questo, perché io non ho parlato di competenza, io ho parlato di figure vicino al sindaco, un sindaco giovane che avrebbe, secondo me, avrebbe dovuto essere aiutato di più. Io dico, ho detto solo questo, secondo me è questo che doveva accadere, tant'è che quello che avevo detto anche Anna, lei l'ha capito benissimo, perché dove la può prendere l'esperienza maggiore un sindaco? Dai novelli consiglieri? Può darsi, perché si impara dappertutto. Però prima di tutto si impara e si viene aiutati dalle figure che hanno più esperienza. Ho detto solo questo. Anche perché lei non avrà fatto, il sindaco non l'ha scelto come consigliere a caso, proprio perché c'era un rapporto di un certo tipo e quindi su determinate circostanze, su determinati approfondimenti, sul fatto di andare a vedere meglio, di approfondire determinati argomenti, un aiuto ci poteva essere, un consiglio in più, poi magari c'è stato e non è stato seguito, adesso io non lo so.
No, adesso, ecco, allora non voglio aprire la polemica, però alcuni passaggi adesso con meno enfasi, con più calma, possiamo rientrare anche nell'alveo. È chiaro che partecipate in secondo livello, il sindaco è già stato chiaro, obiettivo di questa partecipata era di fare marginalità, questo era l'obiettivo politico, cioè, la legge dice che queste partecipate non devono neanche più esistere, nel senso che fanno un'attività che non è di competenza dell'ente pubblico, è un'altra cosa. Ancora una volta, e sono d'accordo con il consigliere Rava, il legislatore non è stato chiaro, non ha definito tempi e modi per dismettere queste società, non ha messo sanzioni a chi non dismette queste società. È stato ambiguo, vi sono delle città importanti che continuano questo tipo di attività, che la Madia non ha previsto. Per cui il tema era quella dell'opportunità. L'opportunità, ripeto, all'interno di una situazione giuridica complessa e non molto chiaro, l'opportunità nasceva dal fatto che questa marginalità comunque dava un utile all'ente, e questo qua ovviamente è una cosa positiva, ma andiamo oltre. per noi forse era poco importante, però il fatto che esistesse personale di Soresina che lavorava sul territorio di Soresina, che ci fosse una tradizione, anche questa qua ovviamente generava delle opportunità politiche amministrative importanti, perché ovviamente dismettere e liquidare società partecipate, ovviamente si è sempre trovato, come dire, delle reazioni, degli attriti per quanto riguarda il personale impiegato, eccetera, perché si poneva in situazioni più esposte per motivi ovvi. Per cui attenzione, finché il quadro è rimasto questo, no? E la valutazione è a questi livelli e non poteva essere fatta anche a livelli superiori, perché ovviamente le partecipate lavorano con dei tecnici, con fiori di professionisti, con consulenti che ne sanno anche più di me e anche del sindaco e anche dell'amministratore, cioè gente che lo fanno di mestiere, ok? Per cui l'opportunità politica era questa. Ormai la corda era arrivata a un certo punto, era stata tirata fino a un certo punto, tanto è vero che è stata fatta quella famosa delibera di indirizzo, per quanto anche lì con elementi dubitativi, vabbè, entro 2 anni sarà alienata, cose di questo genere, con qualche mese, perché ovviamente si voleva mantenere comunque delle riserve, perché se in effetti le marginalità continuano, comunque il personale c'è, comunque una realtà che va tutelata perché è una realtà di Soresina, è chiaro che queste dismissioni qualsiasi amministrazione non le fa mai a cuor leggero, parliamoci chiaro. Però attenzione, qua rispondo alla consigliera Tirloni, e già l'ha già detto il sindaco questo, non stiamo parlando della partecipata storica del comune di Soresina. Ok? Perché questo qua è molto importante, la partecipanza storica del comune di Soresina, che ha affidamenti in house del comune, che comunque rappresenta la storia di, amministrativa di questo ente, rimane. Comunque l'ambientale, che anch'essa rappresenta la storia di questo comune, perché comunque ha garantito, sta garantendo non so per quanti anni, perché ovviamente il tempo vota a sfavore, cioè parliamoci chiaro, ancora fa servizio di questo tipo per Soresina e per il suo territorio. La domanda è per quanto tempo riuscirà a farla, per quanto tempo riuscirà a soddisfare gli standard qualitativi che l'ARERA ci chiede, per quanto tempo riuscirà a mantenersi per garantire gli standard qualitativi che l'Europa ci chiede, perché poi cioè sono questi mercati sono sufficienti, queste organizzazioni sono sufficienti a garantire questi standard. Ecco, per cui attenzione, comunque, come dire, queste due realtà, in fin dei conti non voglio banalizzare quel tipo di realtà che era questa, che era comunque una società che vendeva energia, era una commerciale, aveva un'attività prettamente di tipo privatistico e ovviamente, come dire, ecco, era talmente, non voglio banalizzarla, marginale, che il sindaco dice la sua funzione era quella di quello che ho già elencato prima. Per cui attenzione, non sono state sottovalutati questi aspetti. E poi ribadisco il concetto, e ovviamente questo non per togliermi responsabilità, perché ovviamente, però per quanto gli riguarda gli aspetti gestionali e i livelli, chiamiamoli, più stringenti di questo tipo di gestione, di questo tipo di attività, è chiaro che le partecipate lavorano con professionisti che sono preparati proprio su questi settori in modo specifico e queste cose le conoscono in un modo di molto più dettagliato. Niente, non ho altro da aggiungere, è chiaro che io credo che ha fatto precipitare la situazione e comunque degli fatti gestionali imprevisti ed imprevedibili. Cioè Vicari, no, e finisco, cioè Vicari l'ha già spiegato il sindaco, vabbè, come dire, c'è un e per quanto riguarda il tema della crisi energetica, anche quello è già stato abbondantemente spiegato, ok?
Sì, dopo, ok, va bene. Dopo lascio la parola anche a Lirri.
Ma io avevo tralasciato la parte della società storica perché, vabbè, volevo essere più breve possibile, però intervento del 2014, SPM commerciale, SPM servizi, si parla di risorse create in oltre 100 anni di SPM, non si specifica la servizi perché è quella storica, e comunque decideranno i soresinesi se gli dispiace o meno, insomma, voglio dire. Cioè mi fa sorridere un po' la specifica, ma l'avevo volutamente tralasciata. Dopo, la carenza gestionale che è stata detta in riunione o gli imprevisti gestionali che ci sono stati, però qualcuno li ha nominati, alle persone che voi dite, perché io non c'ero, non lo posso sapere, mi fido di quello che mi dite. Le carenze gestionali sono state dettate da persone che sono state messe da voi. Chi doveva controllare, non voglio orientare la mente, non era il comune, la Soresina Servizi che ha direzione e coordinamento, che la commerciale o energia attualmente è una SRL, non una SPA, doveva essere controllata perlomeno dalla Servizi, perché lei ha detto solo del comune, ma la Servizi non doveva controllarla? No. Quanto pare no, dovevano fare quello che volevano loro. Detto ciò, se c'è una nomina, se si fanno delle domande si hanno anche delle risposte. Se non si fanno domande non si avranno mai risposte, le cose non si vengono a sapere. Se non si approfondisce, se non si vedono atteggiamenti strani così, non si verranno mai a sapere finché non scoppia la bomba. Ed è quello che è successo ad oggi. Io quello dico. Era difficile, visto che non siamo a Milano, a Roma, alzare il telefono e iniziare tutti i giorni a chiedere, o visto che si è nello stesso edificio fondamentalmente a distanza di pochi metri, chiedere, cioè ad oggi vi dico, Vicari, un comune in Sicilia, sono state lasciate ad oggi, perché io l'ho già chiesto mille volte di queste benedette fideiussioni, volevo tralasciarlo oggi e rifare un'altra interrogazione scritta, è stata e mi è stato detto anche in consiglio comunale, no, erano cose vecchie, l'ultima risaliva un anno prima, quindi a questo punto non si sanno neanche. Alla fine l'unica risposta che ho avuto nell'incontro a settembre è stato da Licitra, che si era appena insediato, quindi non è potuto essere preciso, e di questo non gliene faccio una colpa, si era appena insediato, ma ad oggi per il progetto di Vicari, e faccio una domanda precisa e spero che mi si risponda, è stata rilasciata una fideiussione, una garanzia per qualcosa direttamente o indirettamente per quel progetto? Perché, cioè, nel senso, se no mi domando, ma come avete fatto a non saperlo? Era scritto nella relazione gestione, non avete chiesto come avete fatto a non saperlo prima, di cosa non, nel fatto che non si muovevano. Mi sta bene, non ve l'hanno mai detto, ma avete chiesto cosa state facendo? Avete chiesto come va l'azienda? Cioè, è quello che mi domando, non è difficile chiedere, se non si chiede mai però non si avranno delle risposte, se si cerca di nascondere è più facile se non si va ad approfondire, perché mi avete detto ci hanno nascosto le cose, va bene, ma se non si chiede...
Fare tutto, ma non questa cosa qua del continuare ad accusare che si nasconde. Allora, tu puoi anche pensare che a livello tecnico sia stata fatta un'IP a Vicari, io personalmente non sono d'accordo. Sono d'accordo con te? No, ti ho detto che il tema dell'IP di Vicari, che è già inserito nella relazione, sicuramente c'era, ma il fatto che il bando di gara fosse stato fatto tecnicamente sbagliato non lo sapevamo, perché io non ho visto il bando di gara. Quello presentato presso il comune, hanno fatto una gara pubblica, di evidenza pubblica, come vengono fatte in questi comuni. Redatte, ripeto, da professionisti, con un notaio e con un segretario comunale. Questo ti sto dicendo che non sapevo. È questo.
No, tecnica. Aspettiamo. No, è fatto. Ci sono delle decisioni da servizi.
Va bene, ok.
Non ha importanza, però visto che anche in questa delibera si fa riferimento alla progressiva riduzione e azzeramento delle garanzie prestate da SPM Soresina Servizi, che sono le famose fideiussioni di cui non mi ricordo più ma mi sembra che siano fideiussioni abbastanza importanti. Cioè, io dico, se SPM Sorrisina Servizi fa delle fideiussioni, quindi garantisce, cioè, quantomeno sapere come viene fatto il bando di gara, dovrebbe saperlo, no? Cioè, almeno io faccio i bandi di gara con la TC, voglio fare io il RUP, cioè il responsabile unico del procedimento lo faccio io personalmente, perché voglio sapere com'è. Uso del denaro degli associati, denaro pubblico, voglio sapere. Qua c'è qualcuno che mette le garanzie fisicamente e non sa come viene redatto il bando di gara. C'è qualcosa di quantomeno strano. Poi nel 2013 la SPM commerciale, allora si chiamava commerciale, come avete fatto presente più volte dal 2014 al 2016, mi ricordo i consigli comunali del passato, che facevate i complimenti per la gestione che era stata fatta tra il 2011 e il 2013 da parte della vecchia presidenza di SPM, nel 2013 avevamo chiuso con un utile di 365.000 euro. Il direttore generale era lo stesso che poi avevate volutamente rinominato, quindi un indirizzo con un business plan di un certo tipo aveva dato dei frutti. Evidentemente qualche ingranaggio si è rotto tra il 2015 e il 2019, è un'evidenza, perché se continuavano, se hanno firmato le fideiussioni, i progetti li portava avanti l'energia con i soldi garantiti da SPM Servizi, poi invece di fare utili, gli utili si continuavano a limare fino ad arrivare al 2019-2020, dove sbagliano le fatturazioni, i bilanci vengono riportate le perdite l'anno dopo dell'anno precedente. Cioè, ragazzi, io non voglio dire che sia colpa tua, te l'ho già detto anche personalmente, e ho fatto la premessa anche in anticipo, io mi fermo alle disamine politiche, io sono un po' più pragmatico, le teorie le lascio ad altri, ma in soldoni è questa la questione. Sul discorso dei bandi, se io firmo delle fideiussioni e garantisco dei capitali, io voglio sapere vita, morte e miracoli di quei bandi e di come vanno a finire. E se una società che nel 2013 chiudeva con dei bilanci, dopo che c'erano stati i bilanci passivi, il terzo anno si rischiava, era stata fatta la fusione, ve lo ricordate tutti come sono andate le cose nel passato, nel 2013 si chiude con 365.000 euro di utile, secondo me una linea di continuità dovrebbe andare in quel senso, avendo già il direttore commerciale, il direttore generale che era la stessa figura. Quindi che qualcosa è successo è un dato di fatto.
Allora, io non ho mai contestato assolutamente, chiaramente, la gestione 2011-2013. Nei 365.000 euro di utile, mi insegna il consigliere Rava, bisogna andare a vedere come mai c'era un utile così grande, perché nel 2012... e mi sa che siamo intorno ai 100.000 o sotto i 100.000, quindi bisogna capire questo salto che cos'è stato, perché se faccio 315.000 nel 2013, però nel 2014 faccio 150.000, probabilmente c'è stata una plusvalenza di qualcosa, e per carità, ben venga. Se ritorno sui bilanci, non lo so, io ti sto dicendo che i bilanci, ma non voglio più entrare nel merito, poi lascio la parola ad Andrea, cioè non è che non ci sia stato utile, cioè, mi sembra che il margine ci sia stato almeno fino al 2019, al 18 c'è stato un buon margine, dopodiché 2019, ripeto e non voglio più ripetere la storia di prima. Ghirri, vuoi dire due parole, anche se vabbè, è chiaro che... L'orario comincia.
Acceso. Sì, due cose veloci, perché ovviamente con tutto quello che si è detto è impossibile rispondere a tutto, anche perché ci vuole anche delle parti tecniche, e vedere i bilanci degli ultimi 8 anni non lo vedo certamente in 5 minuti, però non dico inesattezze, ma poi bisogna anche chiarire bene quando si fanno certe affermazioni. Io, e capisco chi non mastica la materia dica cose per una cosa per un'altra, fondamentalmente. In merito al 2013, ma mi sembra, non voglio sbagliarmi, però negli anni addietro era già stato detto che era stato un evento, tra virgolette, straordinario della componente della composizione delle bollette, perché c'era stato un utile così tanto, era una cosa particolare che si era verificato in quegli anni lì. Dopo, tecnicamente, adesso non mi ricordo proprio di cosa si riferisse, a che componente all'interno della bolletta c'era, poi era venuto a mancare perché parlavamo sempre di mercati tutelati, fino a quell'anno lì c'era una determinata componente, poi non c'era più e quindi non potevano esserci più quelle marginalità lì, quindi è stata una cosa abbastanza sporadica. Sul discorso delle fideiussioni, giusto per chiarire, perché ovviamente bisogna distinguere le fideiussioni bancarie da qualsiasi altra fideiussione. Noi stiamo parlando di fideiussioni. Io non ho capito dove è saltata fuori che c'è una fideiussione specifica per Vicari, perché non esiste. No, infatti non esiste. Quindi le fideiussioni vengono concesse per l'operatività dell'azienda, come è stato fino non a oggi, negli ultimi 10 anni di ASPM commerciale energia, la servizi prestava fideiussioni all'energia per fare la sua operatività. Ci sono sempre state, gli importi sono variati, ma per fare l'operatività, perché l'ha detto prima il sindaco, se io faccio acquisto e vendo e non ho niente, qualcuno mi deve garantire. È come banalmente io che se devo andare a acquistare una casa e non ho nulla, qualcuno dovrà firmarmi qualche garanzia affinché io acquisto la casa. Adesso estremizzo giusto per far capire il concetto. Quindi le fideiussioni non c'entrano niente col discorso di Vicari, le fideiussioni sono date per l'operatività di ASPM Energia. Sono già in fase di riduzione, perché questa cosa potevamo già chiederla all'ICIDRA nei giorni scorsi, ben venga, ve la giro, ve la dico brevemente. Già noi stiamo riducendo e abbiamo ridotto già da fine anno, quando è arrivato di fatto l'ICITRA, ad oggi l'esposizione verso le banche, infatti è visibile anche nel bilancio del 2021, si poteva vedere come cala il debito bancario e come invece aumenta il debito di fornitura. E quindi lì, e andranno progressivamente a ridursi, perché se uno esce dalla società non presta più fideiussioni, e andranno a ridursi perché non è che avviene tac, si richiede alle banche e le banche restituiscono le fideiussioni per cui sono state concesse fondamentalmente. Una nota, perché aumenta, perché poi Rava ne conosce tante e sicuramente più di me del ruolo di chi fa il revisore, di chi fa il commercialista. Non si fallisce solo per un discorso economico, si fallisce anche per un discorso finanziario, no? Mi ricordo che lo diceva lei anche in qualche seduta passata. Banalmente, se noi non abbiamo ridotto il debito bancario e abbiamo aumentato il debito di fornitura, secondo voi il debito di fornitura verso chi l'abbiamo fatto? È perché Axpo è entrata e ha detto: guarda, SPM Energia, siccome io sono socio non ti faccio più pagare seduta stante, ti do una dilazione di pagamento. Axpo sta dentro la società non perché sono bravi, belli e buoni, ma perché ci sta mettendo dentro più soldi di noi per certi aspetti, per il debito di fornitura. E se la società salta, Axpo non prende più una lira dalla fornitura prestata verso SPM Energia di energia elettrica e gas. È ovvio che non fa beneficenza e cerca di recuperare quei soldi lì. Nel business plan, come nell'energia, come abbiamo sempre detto, nella servizi, business plan, siccome poi ci sono anche degli altri concorrenti, clienti, banche che sono visibili, quello dell'energia era meglio se forse ne avessimo parlato settimana scorsa, sicuramente è stato fatto a febbraio, non era attuale, ma lì il recupero di tutte queste perdite, ci vogliono 5-6 anni per farlo, che poi Axpo sarà brava e riesce in 2-3 anni, non lo so, perché il mercato libero, perché si arriverà lì, che sia oggi o tra 6 mesi, io che sono utente a SPM posso essere diventare utente a 2A, posso diventare utente in Enercom nel giro di un mese con l'altro. Quindi stiamo parlando anche di una valutazione della clientela che è sempre molto effimera, perché oggi c'è, domani non c'è. Quindi il campo è veramente minato. Probabilmente recupereranno, e me lo auguro per noi e per loro, perché se la società rimane a sua resina, pur poco magari riusciamo a portare a casa qualcosa con la territorialità, le tasse di un'azienda che è qua, tante altre cose. Poi, chiudo perché se no ci sarebbero tante cose da dire, le responsabilità per chi ha una figura apicale, che sia di CDA, amministratore unico, sindaco, che sia, cioè ci sono, uno quando entra in questo ruolo sa che le ha nel bene e nel male. Quindi io come lui dico, se ci sono le responsabilità, sì, si risponde per quello che ha. Azioni di responsabilità, come ho sempre detto, sono anche azioni dovute da fare. Poi, che venga fatta una causa o meno, si vedrà. Non entro nel merito della cosa, perché sapete benissimo che quando si parla delle persone e che è di fronte a un pubblico e sedute pubblica, si evita perché poi ci sono della riservatezza, privacy, chi che sia. Come abbiamo detto settimana scorsa, non è stata fatta, è stata deliberata già dall'Assemblea, non verrà rideliberata da una nuova Assemblea. Partirà semplicemente la citazione, che, come abbiamo detto giovedì scorso, verrà fatta nei prossimi giorni perché mancavano alcuni aspetti, in particolare legato a Vicari perché spostava mezzo milione, non perché spostava due lire. Ecco. Dopo altre cose, ripeto, ne avete dette tante, poi magari in qualche altro momento e sede si potranno riaffrontare. Grazie. C'è qualche altro intervento? Carboni, capogruppo?
Innanzitutto devo ricordare che il Consiglio Comunale è la massima istituzione collegiale, espressione diretta del volere popolare e ogni collega di maggioranza o minoranza non dovrebbe essere apostrofato cortigiano proprio in quest'aula. Detto questo, il gruppo consiliare Rinnova Soresina vota favorevole alla proposta di deliberazione. Si è presentata una situazione economica negativa e insostenibile e che non può essere risanata nei processi interni aziendali. La soluzione proposta di ricapitalizzazione di SPM Energia ad esclusiva cura e spese dei soci privati è da noi ritenuta la migliore e più equilibrata per il sistema pubblico del Comune di Soresina. Questo per una serie di motivi. In primis perché non è praticabile economicamente una ricapitalizzazione della società con un intervento pubblico. E ovviamente non riteniamo l'alternativa della messa in liquidazione una soluzione opportuna da tutti i punti di vista, siano politico, economico, gestionale, occupazionale. La ricapitalizzazione da parte dei soci privati garantisce comunque la continuità del servizio, anche negli assetti organizzativi, territoriali e la tutela del personale occupato. Riteniamo che la ricapitalizzazione da parte del socio privato sia equa tra l'intervento privato e l'interesse pubblico, sia per quanto riguarda componenti tipici societari, patrimonio, l'andamento economico pluriennale, e anche già per la nostra manifestata volontà alla sua dismissione precedentemente già in quest'Aula, anche ai sensi del vigente quadro normativo. In ultimo, la delibera mantiene la possibilità di nomina di un membro del Consiglio di amministrazione da parte della ASPM Servizi e mantiene appunto la progressiva riduzione fino all'azzeramento delle garanzie prestate da SPM Servizi, cose che abbiamo già ampiamente discusso. Per quanto il gruppo consigliare, nel pieno delle sue funzioni, ogni consigliere con la propria capacità cognitiva e non come cortigiano voterà favorevole.
Annalisa?
Noi ovviamente voteremo contrari, forse è stata buttata un po' lì, però è una proposta che comunque rimane aperta, poi dipende quale sarà la volontà della maggioranza, di sottoporre alla minoranza tutti i dati, tutte le carte in vostro possesso per trovare, come ho già detto, non si sa se percorribile, però di trovare una possibilità alternativa. Se invece si vuole deliberare in tal senso, deduco che non c'è neanche la volontà di provarci, però tutto qua.
Ci sono altri interventi? Siamo fuori in votazione? Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Ferrari Andrea? Contrario il consigliere Tirloni? Contrario il consigliere Rava?
Vi chiedo cortesemente un'altra votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Andrea Ferrari, contrario il consigliere Tirloni e contrario il consigliere Rava. Il consiglio comunale finisce alle 20.32. Vi auguro una buona serata.